La sigla di Così per Sport per un'ulteriore oretta a parlare delle storie olimpiche che ci hanno appassionato e continuano a farci appassionare. Io sono Agata Galfetti e oggi non sono da sola, con me c'è Marcello Iraci.
Ciao Agata, buongiorno a tutti.
Tantissime storie da raccontare con queste Olimpiadi e speriamo davvero di scrivere un'altra bella pagina nuovamente per quanto riguarda lo sci svizzero. Lo sapete, la seconda manche del gigante scatterà alle 13.30. Ci sono tre svizzeri in zona podio, Odermatt, Meijer e Tumler, in testa con un vantaggio però di quasi un secondo il brasiliano Lucas Pinheiro.
Oggi c'è la storia portata di mano, da una parte e dall'altra. Io tocco ferro, potremmo fare tripletta, tocco ferro ancora, però potrebbe esserci anche una storia incredibile, questa di Bruten, giusto si dice così?
Sì, Bruten. Lucas Pinheiro, perché ha aggiunto Pinheiro, anche il cognome della mamma brasiliana.
Che potrebbe essere appunto la prima medaglia olimpica ai giochi olimpici invernali per una nazione sudamericana.
Esatto, per il Brasile e per il Sud America, perché stamattina abbiamo spulciato un pochino le liste.
Se non ho visto male, dagli Stati Uniti in giù non c'è mai stata una nazione che ha vinto una medaglia olimpica ai giochi invernali. Allora, però questa mattina abbiamo visto anche già, ne abbiamo sentito prima appunto, la sconfitta del curling della Svizzera di Silvana Tirinzoni, 7-5 col Giappone. Proverà a rifarsi stasera alle 19.05 contro il Canada, e attualmente abbiamo la staffetta 4x7 km e mezzo femminile.
Sì, siamo all'ultima tratta.
Ok, siamo... La Svizzera era terza, era messa benino prima?
Sì, è scivolata indietro, ora sì. Vabbè, in testa è un affare tutto scandinavo.
Indovino?
Prova.
Norvegia.
No, invece era la Svezia, no. Però è un affare tra Svezia e Norvegia, c'è l'Italia al terzo posto, Finlandia al quarto, la Svizzera l'ultima volta che è stata inquadrata era al quinto posto, sorpasso della Norvegia.
Dici bugie, sono la Norvegia.
In questo momento.
Davanti alla Finlandia, ovviamente. Allora, ma come al solito noi raccontiamo anche quello che ci colpisce di queste Olimpiadi, Agata.
Ce ne sono un sacco di
dai,
storie.
Inizio io?
Di storie da raccontare, dai, inizia tu.
Ok, allora, ieri l'abbiamo dato notizia ieri, Rebecca Pasler, appunto questa atleta azzurra del biathlon, che appunto qui Milano Cortina, era stata squalificata per doping, l'unica tra l'altro atleta di queste Olimpiadi essere stata squalificata per doping prima dei giochi. E ieri è arrivata la notizia che l'hanno riammessa perché lei era stata squalificata, risultata positiva all'etrozolo, ma appunto la Corte Nazionale d'Appello italiana ha riconosciuto che appunto l'assunzione è stata involontaria, perché lei ha spiegato io ho mia mamma sta facendo delle cure perché è malata di cancro e ha mangiato la Nutella dallo stesso cucchiaino da cui l'ho mangiato io, e questa cosa può avere, e questi farmaci che prende la madre possono aver contaminato appunto questa Nutella.
Ma il tema della contaminazione è sempre un tema, quando si parla di doping e di piccole dosi.
Infatti era minima la presenza. È chiaro, giustamente è stata riammessa, hanno chiarito che c'era stato un problema tecnico proprio. Però è chiaro che è inevitabile che fa un po' sorridere un po' questo tipo di
Nutella Gate,
questa giustificazione, che peraltro giustissima, e se effettivamente è stato appurato giusto che sia così, ma io volevo solo ricordarne alcune che erano molto simili. Ad esempio, rimaniamo sport italiano, Sara Errani, stesso identico l'etrozolo, quindi stessa sostanza per cui era stata riscontrata positiva,
ma non era la Nutella.
No, questa qui era appunto nel 2019 aveva provato a dar la colpa ai tortellini della mamma. Lei è andata un po' meno bene, si è beccata 2 mesi di squalifica, quindi mi sa che i tortellini fanno meno effetto della Nutella. Te ne do un altro bellissimo, te piace l'atletica, lo Sean Merritt, forse te lo ricordi, 2009.
Sì, rido già.
Sì, perché lui l'ha detto, lui aveva provato a dire che insomma lui aveva preso questo steroide anabolizzante per aumentare le dimensioni del suo pene, insomma era un po' quella la motivazione. Però molto, molto bello, dopo chiaramente è stato squalificato perché diciamo non ci hanno creduto molto il tribunale, e lui ha detto: la squalifica che riceverò non potrà mai superare l'imbarazzo e l'umiliazione che provo, sono diventato ormai oggetto di barzellette tra i miei
diciamo
compagni.
Oltre al danno la beffa,
e te credo. Rimaniamo sempre nell'atletica, Dennis Mitchell 1992 ha ancora testosterone, e lui ha detto: beh, io la sera prima del test avevo bevuto 5 birre e avevo fatto una maratona di sesso con mia moglie per festeggiare il suo compleanno. Lui squalifica di 2 anni.
No, non gli hanno creduto, non so
gli
se
hanno
per,
creduto
per le 5
neanche
birre
lui.
La maratona
no,
insieme.
No. E sempre in questioni amorose, l'ultimo che ti cito, Marco, questo è forse uno dei più famosi, anche soprattutto delle nostre latitudini, Marco Borriello nel 2007, calciatore, a quel tempo al Genoa, lui appunto aveva detto la stessa cosa, cioè, anzi no, lui ancora non aveva detto cosa era successo, è arrivato a salvarlo Belen Rodriguez, la nota showgirl italiana, cioè argentina se non sbaglio, che è famosa in Italia, e ha detto: no, guardate, appunto abbiamo avuto dei rapporti intimi e io sto usando una pomata per guarire appunto un'infezione causata, appare appunto, dagli eccessivi rapporti con il fidanzato Marco Borriello di quei momenti. Anche lui non gli hanno creduto.
Cherche la femme, comunque.
Vabbè, dai,
restiamo in tema di cose che ci hanno fatto sorridere. Torniamo alle Olimpiadi invernali. Pensa un po', Marcello, hai vinto un'epica gara di slittino dopo che addirittura i dolori al collo ti avevano quasi fatto gettare la spugna, poi ti sei aggiudicato pure l'oro in staffetta sempre con lo slittino, stai festeggiando con amici e familiari, ti squilla il telefono, è il cancelliere tedesco Friedrich Merz, e Max Langenan che fa?
No.
Non gli ha risposto.
Ma perché?
Non gli ha risposto, pensava fosse un truffatore o la solita chiamata pubblicitaria. Merz è rimasto lì, insomma, appeso, e alla fine Langenan si è scusato pubblicamente e ha detto: caro Friedrich, pardon, signor Merz, mi spiace molto, spero riusciremo a parlare nei prossimi giorni. E poi chiudo infine con un po' di dolcezza. Dopo la partita Finlandia-Svezia di hockey su ghiaccio, la star finlandese Mikko Rantanen fa felice un ragazzino regalandogli il suo bastone mentre stava andando negli spogliatoi, per poi tornare pochissimo dopo dicendo che il bastone deve riprenderselo.
No,
il bambino è rimasto un po' deluso, però a quanto pare alle Olimpiadi non è consentito regalare il bastone ai fan. Grande cuore però di Rantanen, che al bambino incredulo ha promesso: ti porto qualcos'altro, e poco dopo è tornato con i suoi guanti.
Beh, bel cuore, bel gesto, però mamma mia, immagino il povero bambino ha vissuto momenti di tristezza
infinita. Un momento di gloria e poi un attimo dopo deve riconsegnarlo.
L'avete capito, questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare.
I'm
13.09, così per sport, vi stiamo raccontando le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. In questo momento si sta svolgendo la gara di fondo, ma ieri c'è stata una partita di hockey che ci ha visto molto interessati direttamente, appunto c'è stata Svizzera contro Canada. E abbiamo al telefono uno dei protagonisti della partita di ieri, Michael Fora, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Michael. Beh, la prima cosa che ti chiedo, tra l'altro appunto tu sei con Nicole Vallario, siete gli unici due ticinesi a queste Olimpiadi, però la prima cosa che volevo chiederti è come stai e soprattutto come stai dopo la partita di ieri, che è stata abbastanza difficile anche da digerire, immagino.
Ma io personalmente sto molto bene, chiaro dispiace per la sconfitta, però risultato a parte dispiace più per i ragazzi che sono dovuti uscire prima del dovuto dalla pista, quindi speriamo che si possa rimettere in fretta, non sia troppo grave.
Ecco appunto l'infortunio di Fiala soprattutto ha colpito l'uscita in barella, noi l'abbiamo vissuta davvero male davanti agli schermi, immagino voi sul ghiaccio, poi dopo appunto negli spogliatoi come si affrontano momenti del genere?
Beh, sappiamo che il nostro è uno sport ad alto rischio, chiaramente sono giocatori, sono più che giocatori, sono delle persone, quindi dispiace davvero tanto vedere quando un compagno parte via in barella. D'altra parte il coach ha detto: ragazzi, bisogna andare avanti, bisogna compattarsi ancora di più come gruppo e cercare di fare il meglio possibile con i ragazzi che per fortuna sono ancora sani.
Tu hai vissuto, sei ormai un pilastro della nazionale di hockey svizzera ormai da tanti anni, sei una presenza fissa, hai vinto 3 argenti mondiali e la seconda Olimpiade, le altre Olimpiadi a Pechino era andata, eravate appunto, avete chiuso se non sbaglio all'ottavo posto. Cosa cambia tra il torneo olimpico e il torneo mondiale? Ci sono delle differenze?
Il torneo olimpico sono molto meno partite, quindi devi performare da subito. È anche vero che qualsiasi squadra ha comunque la possibilità di riqualificarsi per i quarti di finale e questo sicuramente ti dà una chance in più se non performi subito, però i risultati appunto devono vedersi dalla prima giornata, anche perché avendo solo 3-4 partite per arrivare al massimo invece delle 7 al mondiale, bisogna trovare quella chimica e funzionare subito a pieni ritmi.
Michael, aggiungo una domanda anche io. L'Olimpiade di Pechino era decisamente diversa da quella di Milano Cortina, immagino. A Pechino oltretutto c'era pure il Covid, non era forse possibile godersela a pieno. Che differenze noti in questa Olimpiade quasi in casa?
Ma la più grande differenza è il villaggio, che è pienamente vivo, villaggio vivo, pieno di energia. Si può parlare con tutti, cosa che l'ultima volta era mancata, quindi qualche scambio di opinione con altre squadre, altri allenatori, altri atleti, questa è una cosa che fa piacere e soprattutto sai, magari rubare qualche consiglio, qualche idea da qualche altro sport e poter applicare al proprio sport.
Tu hai avuto contatti con altri atleti, chi magari ti ha colpito di più, con chi hai avuto gli scambi più interessanti?
Ma l'unica competizione che siamo riusciti ad andare a vedere è lo short track, che è stata davvero molto, molto bella come competizione da vedere. E, io ho parlato con qualche atleta e soprattutto più profondamente con due allenatori di short track. Sì, è stato molto interessante questo scambio di opinioni, visto che entrambi facciamo uno sport da ghiaccio, loro prettamente tecnico e fisico, noi qualcosa di un po' diverso, ma sicuramente qualche consiglio l'ho rubato sulla tecnica di patinaggio.
Appunto, perché magari potresti rubare qualcosa, quale tecnica potrebbe essere utile per l'hockey partendo dallo short track?
Mi fare entrare nei dettagli, mi chiedi già troppo, mi hanno già inviato 3 presentazioni, le guarderò poi con calma, però sicuramente è anche interessante vedere non solo la tecnica ma anche il mindset che hanno anche in altri sport, anche perché lo sport di squadra ha un approccio totalmente diverso da uno è uno sport invece singolo come quello che è lo short track o come quello che sono tanti altri qui alle Olimpiadi invernali.
Michael, ci parlavi di villaggio olimpico, molta attenzione è stata data anche al benessere, diciamo anche psichico, degli atleti, perché sappiamo che ci sono questi spazi in cui uno può riflettere, può stare anche un po' tranquillo, li hanno chiamati mind zone.
Sì, bello che abbiano messo a disposizione questi spazi e, come ho detto, il villaggio è pieno di energia, c'è tanta gente in giro, ogni tanto soprattutto in mezzo è un po' caotico, è bello che ci siano questi spazi dove un atleta può ritirarsi e godere di questo pieno silenzio per potersi concentrare magari per competizioni importanti.
Ultima cosa, poi dopo ti lasciamo andare, so che sei pieno di impegni, anche perché appunto domani ci sarà Svizzera-Cechia, che è una partita fondamentale per voi. Avevamo 20 anni fa, c'era stata la vittoria sul Canada 2-0 storica, ieri è andata evidentemente meno bene, l'abbiamo detto. C'è lo spazio per un exploit per la Svizzera in queste Olimpiadi, e quali sono nei tuoi sogni, qual è l'obiettivo che si potrebbe raggiungere?
C'è sempre spazio, lo sport è proprio per quello. Possono essere sorprese dall'oggi al domani. Sappiamo di essere una squadra che normalmente cresce durante i tornei. Come ci ho detto prima, questo torneo c'è un po' meno tempo per crescere, quindi bisogna arrivare a performare il prima possibile. Penso che ieri il Canada l'abbiamo guardato dritto negli occhi, però abbiamo visto, ci hanno dato una lezione di hockey, nel senso che i dettagli contano e a questo livello non perdonano neanche i più piccoli errori. Quindi sarà a noi trovare il modo di correggere e fare attenzione a questi dettagli, e dopodiché appunto fare il possibile per arrivare ancora più in alto come squadra, come performance in generale.
Allora, l'appuntamento è per domani con la Cechia, da guardare sì di nuovo dritta negli occhi, e speriamo con un finale vincente. Grazie mille Michael Fora per essere stato a Così per Sport, buon allenamento.
Grazie mille, buona giornata a voi.
E noi ci concediamo ancora un pochino di musica prima per dire che
diamo la vittoria della Norvegia, 8, che strano, 4 per 7 e mezzo la staffetta femminile Norvegia. Allora, bellissimo, Norvegia, Svezia, Finlandia, come volevo dire.
come da pronostico.
Poi la Germania, dove è lì che sta per arrivare, la Svizzera quinta, quindi facciamo un passo avanti nel medagliere dei perdenti, cioè diciamo di quelli che hanno sfiorato le medaglie.
Esatto. Ormai lì abbiamo un posto fisso. Musica e poi torniamo.
13:20, Rete 1, Così per Sport, vi stiamo raccontando le Olimpiadi di Milano Cortina. Abbiamo appena parlato con Michael Fora, che ci ha raccontato un po' com'è andata ieri sera, partita non facile sotto tanti aspetti, Svizzera-Canada. E ritroviamo adesso un'altra persona al telefono, penso siamo a Dobbiaco adesso, adesso provo a chiedere.
Noi facciamo il giro.
Facciamo il giro. Nicola Rezzonico, buongiorno.
Buongiorno, siamo proprio qui nella ridente Dobbiaco.
Nella ridente Dobbiaco, Nicola Rezzonico è inviato per il RSI per quello che riguarda il web, si occupa di web, si occupa di social media. Appunto, sei a Dobbiaco, ma immagino che tu non starai a Dobbiaco e basta. Dove sei andato in questi giorni?
Allora, diciamo che in questi giorni ho avuto modo di girare un po' qua nella zona di Cortina e ne abbiamo viste.
Vai, racconta.
Partiamo per quello che concerne Dobbiaco, dove nei primi giorni abbiamo riscontrato un'organizzazione non proprio ottimale, essendo che molti dei giornalisti alloggiano qui e la città, forse il paesino più che città, non era preparato ad accogliere un numero così alto di persone, tant'è che si sono dovuti affidare a degli autisti provenienti dal sud Italia, dal centro Italia.
Ok. Che però magari non conoscevano
la zona.
Immagino.
Neanche abituati a guidare in queste condizioni. I primi giorni ci hanno accolto delle forti nevicate.
Ok.
E quindi ci sono stati vari disguidi a livello logistico.
Ok. Ah, beh, accidenti. E poi sei andato a Cortina. Com'è la situazione a Cortina?
Allora, diciamo che a Cortina, appunto, c'è il curling, ci sono gli sport di scivolamento, bob, skeleton, slittino e poi soprattutto c'è lo sci. Per quello che ho visto io non si respira questo grande clima olimpico, non si respira questo entusiasmo che magari ci si potrebbe aspettare da un evento come sono appunto i giochi olimpici. I momenti caldi qui sono stati soprattutto la cerimonia d'apertura con gente che logicamente ha invaso Cortina e poi la medaglia d'oro conquistata l'altro giorno da Federica Brignone, che ha portato diversi tifosi in zona Casa Italia e fuori dall'hotel in cui alloggia l'Italia. E appunto questi qua sono stati due veri momenti in cui ho percepito l'entusiasmo della gente. Poi per il resto si vede, ovviamente, città popolata, ci sono giornalisti, ci sono addetti ai lavori, ci sono spettatori, ci sono tifosi in ogni angolo. Però ecco, non mi sembra di essere dentro un'Olimpiade sentita così tanto.
Nicola, sei stato anche alla famosa, ormai famosa, pista da bob?
Esatto, sì. Ho avuto modo di assistere a degli allenamenti di skeleton l'altro giorno.
Ma spiegami un po' come si vedono le gare, perché io me lo chiedo sempre guardandole in TV, com'è assistere a una gara di slittino, di skeleton o di bob, nel senso questi scendono a 120-130 km orari, mi chiedo cosa veda uno spettatore.
Dove ti piazzi poi soprattutto?
Diciamo che è abbastanza complicato effettivamente. C'è una specie di collinetta appena all'entrata e la maggior parte dei tifosi si piazza lì e poi in una sorta di anello si vedono sfrecciare questi atleti, ma veramente una questione di secondi e poi scompaiono, quindi non è evidente.
Tra l'altro spettacolari anche i droni, io ho visto droni dentro la pista, è straordinario come fanno a pilotarli.
Sì. È un tema, infatti è un tema caldo in queste Olimpiadi, si stanno meritando tanti applausi i piloti, perché in ogni evento vedo che le riprese sono fatte magistralmente sotto questo punto di vista.
Nicola, tu poi, ecco, scusa, vai, scusa.
Se vogliamo invece parlare di entusiasmo olimpico, la nota positiva, ci ho fatto anche un pezzo l'altro giorno, inaspettata almeno per quanto mi riguarda, è il biathlon.
Ah sì, ecco. Il Rabadan di Anterselva.
Il Rabadan di Anterselva, esatto. Appunto, l'altro giorno ho avuto modo di recarmi ad Anterselva per una gara femminile e il flusso, ero partito già preparato perché ho letto che domenica scorsa l'entusiasmo dei tifosi ha veramente paralizzato la Valposteria con code di 20 passa chilometri. provocato oltre 3 ore d'attesa per, appunto,
accidente.
Per il rammarico dei residenti della zona e non
solo. Posso immaginare.
È vero che se non hai un ticket o un biglietto non ci puoi andare ad Anterselva?
E nemmeno a Cortina anche, mi sa.
Ci si può andare... Allora, per entrare sì, bisogna avere, almeno per noi giornalisti, proprio un codice QR solo per entrare nella zona.
Ok. Però appunto se sei uno che passa di lì per caso, un curioso, vuole solo andare a vedere anche solo il braciere a Cortina, non puoi.
Ma si può venire, cioè, il braciere è visibile a tutti, okay, qua in città.
Quello sì.
Quello, okay. Sì, quello sì.
Ok. Guarda, Nicola Rezzonico, scusa, vai, cosa stavi dicendo, scusami?
Appunto, parlando però di biathlon, stavo finendo, mi hanno spiegato che non è un'eccezione, non è un unicum, perché qui ad Anterselva hanno lavorato duramente 30 anni e anche in occasione della Coppa del Mondo, che è fatta proprio ogni anno, si respira lo stesso, certo, clima, quindi non è dovuto più che altro, non è dovuto alle Olimpiadi, ma è proprio un aspetto che caratterizza questa località sempre, costantemente, tutti gli anni.
Beh, adesso l'abbiamo scoperto, l'ha scoperto anche il grande pubblico. Nicola Rezzonico, nostro inviato RSI Sport, web, social media, grazie di essere stato con noi e buon lavoro. Adesso ti leggeremo e guarderemo i tuoi video, i tuoi prodotti anche sui social. Grazie Nicola.
Grazie mille anche a voi, buon lavoro. Saluti a tutti.
Let the rhythm ride, you got you, sneak inside you, set your mind to move to his pulse.
noi ritorniamo con Così per Sport, sono le 13.30, ci ha raggiunto un ospite in studio, Marcello, è arrivato Tauf Kamitov, a proposito di sci di fondo, seguito per la RSI la gara, la staffetta femminile. Tauf, prima ti vedevo annuire quando parlavamo di Anterselva, di questo grande seguito per quanto riguarda il biathlon, tu sei appena rientrato da quelle zone.
Sono stato esattamente a metà della settimana scorsa nella zona di Anterselva, ho fatto 2 giorni giusto per vedere il lavoro di nostro service, perché abbiamo qualche atleta che corre con il nostro materiale. E quello che ho sentito di vostro inviato, ed è vero comunque, perché alcuni per ritornare in villaggio olimpico, è un villaggio olimpico improvvisato in Anterselva, perché hanno raccolto 3 alberghi racchiuso, tra virgolette, in un villaggio, ci hanno messo 2 ore.
2 ore?
2 ore per arrivare, anche di più forse, per arrivare anche atleti, tecnici che dovevano ritornare.
Persino voi che avete magari appunto un accesso privilegiato.
Non potevi, e c'era anche ci sono ormai furbi che hanno visto le piste da parte, perché ci sono le piste Anterselva anche per i fondisti, è normale, appena sotto, circa 5-7 chilometri dallo stadio, hanno girato verso la pista con le macchine, quelle che avevano magari possibilità di andare sulla neve, e sono passati sulla pista di sci di fondo, giusto per riuscire a passare questa colonna, soprattutto quelli che avevano le case, alberghi molto molto vicini.
Beh, si conferma un po' il problema viario che era stato, era un po' uno degli allarmi che erano stati lanciati prima delle Olimpiadi.
Secondo giorno era un po' meglio, hanno gestito un po' meglio la situazione, fatto sta che io comunque ho aspettato 2 ore e mezza prima di partire. Per fortunatamente poco distante c'era una squadra che alloggiava, affittava appartamento, sono rimasto lì a aspettare, chiacchierare, bere un tè, finché guardando Google Map per vedere se la strada si è liberata.
Poi lo spieghiamo il perché tu eri in quelle zone, e fa parte appunto della tua attività professionale. Prima volevo chiederti, scusa, si parla di questo, di Anterselva come il Maracanà del biathlon, cioè c'è davvero questo entusiasmo?
Ci sono, innanzitutto, se parliamo di biathlon, non ci sono tanti posti così organizzati e preparati, costruiti, soprattutto costruiti, perché questo è un grande investimento nel mondo, indicato proprio per biathlon. Anterselva è proprio una ciliegina sulla torta, uno dei migliori posti in assoluto, e soprattutto in vista dell'altitudine di questo posto, siamo più o meno su 1400 metri, significa neve fresca, anche in situazione che abbiamo visto ieri a Val di Fiemme, erano comunque 13 gradi più, anche Anterselva era caldo, ma non caldo così, comunque partono alla mattina già con la neve più fredda, perché in altitudine si raffredda di più, e poi si scalda più lentamente, e almeno c'era una situazione di inverno. Val di Fiemme è diverso, ho visto americani che correvano con
anche uno senza maglietta addirittura, sì, abbiamo visto quasi.
Allora, stiamo parlando di biathlon, stiamo parlando di sci di fondo, ma in questo momento è partito la seconda manche dello slalom gigante maschile a Bormio, quindi ci colleghiamo sulla pista Stelvio con il nostro inviato David Conti. David, come sta andando?
Buongiorno Marcello, benissimo, perché non c'è ancora nessuno svizzero che è sceso, dunque siamo rimasti al secondo, terzo, quarto posto.
Buon segno.
Alla fine, comunque al di là degli scherzi sta nevicando e anche abbastanza compiosamente per quanto concerne l'area di partenza, mentre qui all'area di arrivo c'è una neve frammista a pioggia. Dunque, ecco, sarà anche interessante vedere come si svilupperà questa situazione. Ci sono già gli addetti ai lavori pronti a salare, perché sapete, quando le temperature si alzano, o comunque quando è bagnata la neve, si tende a salare per irrigidire, diciamo così, la neve. Vedremo, sarà interessante. Questa mattina ha dominato Lucas Pinheiro Bråten, il norvegese di Rio, praticamente, che è stato intrattabile questa mattina, davvero anche abbastanza abbastanza increduli, no? I nostri svizzeri, a partire dai nostri svizzeri, a partire anche da Marco Odermatt, che tra l'altro è stato l'unico a scendere sotto il secondo di ritardo. Sì, vedremo come andrà. Per adesso sono scesi tre atleti, Sarkett, poi Olainen e Laidlow, dunque un australiano, un finlandese e uno statunitense. C'è proprio Sarkett, lo statunitense, che è davanti a tutti con 76 centesimi, appunto. Però i migliori dovranno scendere ancora e lo faranno più in là. Per adesso il solo Luca Erni sarà in pista tra pochissimo, lui che è arrivato 21esimo oggi, e ci sarà anche Andrei Drukarov, insomma, che abbiamo iniziato a conoscere, o che meglio adesso conosciamo, perché è già qualche edizione che alla quale partecipa alle Olimpiadi, e lui che è lituano ma che vive praticamente in Ticino, quindi un ticinese d'adozione, 25esimo posto, molto interessante per lui, che ambisce a un top 15, ha detto di essere molto in forma. Vedremo allora cosa farà il nostro ticinese, insomma, dopo Fora e dopo
Nicol Vallario.
Nicol Vallario, giustamente, sempre nell'hockey. Diciamo che siamo due ticinesi e mezzo, insomma, oggi.
David, ricordiamo anche al nostro pubblico che Marco Odermatt è il campione olimpico in carica del gigante. Ritieni che abbia sufficientemente fame per andare a riprendersi Luca Spinelli?
No, la fame ce l'ha, la fame ce l'ha. L'unica cosa che ce l'avrà la fame anche Pinero Broten, perché davvero, ammettiamo onestamente, quando tu hai 95 centesimi di vantaggio anche su Odermatt, la puoi perdere solo tu. Insomma, certo. Quello che dovrà fare Marco è cercare di ripetersi. Tra l'altro è il suo allenatore, l'allenatore svizzero Helmut Krug, che ha disegnato questo secondo tracciato, che è un po' più filante, gira un po' meno, diciamo così, un po' meno tecnico. E quindi sappiamo che comunque Luca Spinero Broten, facendo anche lo slalom, comunque ha qualcosina in più nei piedi rispetto a Odermatt. Quindi si è cercato, diciamo così, di dare un aiutino a Marco. Marco dovrà fare il suo, ma poi chiaramente poi bisognerà guardare su e nella speranza sportiva che Broten non faccia bene, ecco, secondo me è l'unico modo, perché difficilmente vai a prendere un secondo al brasiliano.
Certo. Allora, facciamo così, David, ci risentiamo magari quando sta per scendere Luca Erni, quindi fra non moltissimo, e intanto ti lasciamo rifiatare. A dopo.
Va bene, a dopo.
Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora ci fanno male, quante volte ci siamo detti di ricominciare, quante volte abbiamo pianto paura di sbagliare, ma che ci tengono le mani incollate, gli errori sono quattro cazzate, la vita è la nostra. Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole, l'ultima volta che facemmo l'amore, che mi dicevi andrà tutto bene. Ma quale amore, quale bene? Prendiamo tutte le bugie assassate, cantiamo le canzoni dimenticate, non ce n'è una in particolare, basta che ci riporti proprio dove non sentivamo quel vuoto dentro. Perché se non sono ancora morto, sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande. Non me ne sono mai accorto. Una risata ci seppellirà, ti prendi gioco di me, io di te. E poi scusa se non siamo sopravvissuti, ma sembrava amore all'orizzonte, mi sembrava terra, invece era solo guerra. Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole, l'ultima volta che facemmo l'amore, che mi dicevi andrà tutto bene. Ma quale amore, quale bene? prendiamo tutte le bugie assassate, cantiamo le canzoni dimenticate, non ce n'è una in particolare, basta che ci riporti proprio dove non sentivamo quel vuoto dentro. Perché l'amore non è possesso, non è prigione, non è silenzio.
Sarà per torto, oppure sarà perché sono un grande. 13:40, così per sport, siamo in diretta su Rete 1, vi stiamo raccontando le Olimpiadi di Milano Cortina. Abbiamo appena visto scendere il blegnese lituano Andrei Drukarov, ottimamente davanti a tutti.
Sì, davanti anche a Giovanni Franzoni, sì, insomma, sì, una piccola soddisfazione se l'è tolta. Ritorneremo presto anche dal nostro David Conti, però torniamo a parlare di sci di fondo con il nostro ospite Tauf Kamitov, che ha seguito tantissime Olimpiadi e tantissime grandi prestazioni come questa che vi facciamo ascoltare.
Riconcentriamoci su questo finale. Dario Colonia ormai sta affrontando il tratto finale, dovrebbe farcela, tirando bene,
incredibile forza, Dario, forza Colonia. Dario, dai.
Vai Dario con al secondo posto il norvegese Röthe. Dario Colonia che si gira per vedere cosa sta accadendo. Sì, è fatta, campione del mondo Dario Colonia con un finale stupendo.
Campione del mondo, ma cosa è successo, Dionisio?
Eravamo nella parte finale della gara, Dario vinceva comunque la gara, Giancarlo era molto preso dallo schermo, da andamento, certo. E man mano si spostava con la sedia dietro e avanzava la testa in avanti verso il microfono, verso lo schermo, e però dietro c'era uno scalino,
sì.
E la sedia si è rovesciata anche lui. Si è accasciato un po' indietro. Io ho visto questa scena, ho cercato di riprendere la cronaca, ma lui, essendo comunque un grande professionista, si è alzato subito e è riuscito a riprendere il commento. Sì,
grandissimo. Giancarlo Dionisio, che salutiamo.
Certo che...
La grinta comunque che quando lui partiva nella parte finale... è forte, molto forte.
Certo che Tauf, Dario Colonia ve ne ha regalate tante di queste emozioni.
Dario Colonia è un atleta, comunque io dico da fuori, è molto pulito, educato, si prepara, importante non disturbarlo quando correva, non disturbarlo prima della gara, e poi dopo emozioni che scatenavano quando riuscivo a raggiungere il risultato. Ho visto anche piangere dopo la gara, a portarsi dentro la tenda giusto per nascondere un po' emozioni. È una persona come tutti. Ci siamo incontrati ieri ci siamo incontrati vicino al box. Lui preparava il lavoro, perché lavoro per la parte svizzera tedesca, a commentare. Abbiamo un po' discusso di più di meno, ecco, tutto qua. Le ho detto solo che le ho preparato bastoni d'oro, perché abbiamo lanciato per questa edizione di Olimpiadi una serie speciale, Limited Edition, di bastoncini d'oro. E le ho detto, guarda, per queste Olimpiadi ti devo far avere questo
sono
bastoncino,
perché
sei il nostro atleta a Pyeongchang quando ha vinto oro.
4 medaglie d'oro
correva con i nostri bastoncini.
Ecco, appunto, hai detto i nostri bastoncini, perché tu eri lì, e questa è la tua attività professionale, magari ce lo puoi spiegare.
Sì, noi comunque siamo partiti nel 98 commercializzando, producendo articoli sportivi, man mano espandendo nostro prodotto nel mondo. E siamo comunque diventati abbastanza conosciuti nel mondo. Grazie anche a atleti come ambassador, non avevamo solo Dario Colonia, avevamo anche Zumbi, avevamo Lukas Bauer, abbiamo parecchi atleti di nome veramente di alto livello, giusto. E continuiamo comunque in questo settore, abbiamo un po' allargato la gamma di nostro prodotto, non sono adesso solo bastoni, abbiamo comunque anche scarpe per sciare, abbiamo indumenti, abbiamo sci, e per di più 2 anni fa abbiamo aperto completamente un nuovo settore, anche per via di questi inverni poco stabili, abbiamo aperto un nostro settore di scarpe, scarpe sport lifestyle, scarpe per usare tutti i giorni, anche correre e fare tutte le attività.
Adesso ti voglio chiedere, no, non cadere dalla sedia come Giancarlo Dionisio, la domanda che ti sto facendo, ma per noi comuni, diciamo, frequentatori delle piste da fondo, ma un bastone non vale l'altro, non sono tutti uguali i bastoni, quanto è determinante un bastone?
Ma un bastone sai, è come per quando uno inizia a guidare la macchina, quanto è importante la macchina? Cioè, macchina per guidare per un principiante deve essere facile guidare, deve essere anche un po' sempliciotta per dire se succede qualche cosa, certo. Può succedere di tutto. Cioè, anche bastoni, stessa cosa, quando un principiante deve comunque avere un materiale che non si rompe facile, perché ovviamente un principiante cade più spesso, ma in senso modo deve avere comunque le rondelle, paperette, okay. Laccioli fatti in certa maniera, più agili per svestirli, più agili per magari uscire fuori dalla pista. Ci sono tanti particolari, ma comunque un bastone si distingue principalmente da quantità di carbonio all'interno del tubo, okay. e qualità del carbonio, perché il carbonio anche suddivide in diverse categorie, e più alta categoria, più leggero il bastone, più resistente.
Adesso è partita la discesa di Luca Erni, magari proviamo a collegarci con David Conti. David?
Sì, raccontacela. Ciao Marcello, sono qua. Assolutamente sì, Luca Erni, che tra l'altro ha mal di schiena, lo avevamo incontrato qualche giorno fa a pezzi, perché era appena uscito dal fisioterapista e era anche abbastanza preoccupato. E Luca Erni, che in effetti stamattina non è riuscito a dare il meglio di sé, ha comunque adesso 61 centesimi di vantaggio su Rafa Laser, l'austriaco, che oggi non ha fatto benissimo. Pensate, Rafa Laser aveva vinto l'anno scorso i mondiali di Salbach, l'oro proprio in gigante, per dirvi come sia importante essere pronti il giorno X nella lotta alle medaglie. Aser, che comunque ha fatto un'egregia seconda manche, Luca Erni è ancora più veloce di Aser, aumenta addirittura 67 centesimi di vantaggio il suo margine sull'austriaco. Adesso perde qualcosina nel tratto centrale, Luca Erni che entra nella parte finale di questo tracciato che, come dicevo, disegnato da Helmut Krug, uno degli allenatori appunto di Oda Mattea e compagni. Luca Erni che taglia il traguardo con soli 2 centesimi di vantaggio su Rafael Aser, che applaude appunto il suo avversario. 2 centesimi di vantaggio, però ha mollato qualcosa Luca Erni nella finale, appunto dimostrando comunque di non essere al top. Dicevamo, era abbastanza deluso appunto per non essere al meglio in questa giornata, ed era un po' deluso perché chiaramente abbiamo parlato tante volte della vicinanza di Milano rispetto alla Svizzera. Bormio non è tanto lontano, ci sono tantissimi tifosi svizzeri, praticamente l'80% sono rossocrociati, e soprattutto Luca Erni, come tra l'altro tutti gli altri atleti, aveva amici, parenti, familiari, cugini, nonni, praticamente tutti qui a Bormio, e ci teneva a fare bene. Insomma, ha fatto meglio rispetto alla prima manche Luca Erni, sì, che verosimilmente chiuderà nella top 20.
Bene, ci sentiamo magari fra una decina di minuti, prima di chiudere la trasmissione, che ci fai il punto della situazione. Grazie Davide, a dopo.
E speriamo che Luca Erni possa dare delle buone indicazioni a chi è ancora in partenza. Abbiamo visto, vediamo dalle immagini televisive, ce l'ha raccontato anche David Conti, che sul tracciato sta nevicando. E allora, a proposito di neve, io torno da Tauf Kamitov, perché abbiamo visto una neve molto difficile per quanto riguardava le gare di fondo. Abbiamo visto questa neve sfaldarsi, sembrava quasi di assistere anche a parti di sci d'acqua quasi.
Ma è davvero difficile, soprattutto a Val di Fiemme, perché è una pista che una parte rimane all'ombra e neve comunque conserva la freddezza e rimane ghiacciata. L'altra parte è assolutamente sotto sole e si scioglie. Anche per i preparatori di sci è un'impresa non facile per riuscire a combinare, soprattutto in stile classico, combinare tutte le scioline. Abbiamo visto nello sprint, tra virgolette, fallimento della Nadine Fendrich con sì, quinto tempo in qualificazione, poi dopo uscire fuori in quarti. Per me questo è un lavoro di tecnici che hanno dovuto comunque davvero cambiare qualcosa nel materiale, cioè, perché correndo alle 8:30, alle 9 di mattina e partendo a mezzogiorno o dopo alle 10, la pista cambia completamente.
Quindi anche a livello tecnico è molto difficile capire quale sciolina
molto difficile
serve.
Qua davvero deve essere avere un fiuto, avere una esperienza per riuscire a mettere a posto gli sci, e lì secondo me non siamo stati in grado a essere in altezza. Anche qua in discesa, se inizia a nevicare molto forte, quelli che sono dietro sono penalizzati, perché neve fresca comunque frena, e questo è, questo è un dato di fatto. E nelle Olimpiadi succedono, non è anche in mondiale, succedono così, che magari uno che partiva, mi ricordo un bielorusso che ha fatto medaglia nei mondiali, adesso non mi ricordo, a Nagano o dove, in Giappone, che è partito con numeri primi, e poi dopo quelli più forti che sono partiti dopo, quando ha cominciato a nevicare,
Non si muovevano più
e lui è arrivato sul podio e non ha mai più fatto risultati.
Senti, i norvegesi hanno qualcosa in più, un'expertise in più? Abbiamo visto l'immenso Klebo, però appunto non sembrano aver mai toppato per quanto riguarda proprio la preparazione, magari anche del materiale.
Ma dietro il norvegese c'è una squadra di tecnici. A parte ultimi anni, il loro finanziamento è stato ridotto molto, hanno ridotto quantità di tecnici, hanno ridotto le loro uscite per provare gli sci, ma comunque sono rimasti sempre in altezza. Non ci sono solo tecnici proprio che preparano gli sci, mettono scivolina, parafina, eccetera. C'è un altro reparto che fanno le strutture, perché ogni tipo di neve richiede la struttura particolare, e qua ci sono macchinari che sono agganciate allo stadio, che in modo immediato cambiano le strutture adatte per quanto si cambia la neve. E poi ci sono anche marchi di sci, perché dipende dalla soletta, qualità della soletta per un tipo di neve o per un altro tipo di neve. Magari un brand va forte di là e allora veramente sono incredibilmente veloci, altri non possono fare niente. E sono tante cose che si mettono insieme, a parte anche la forma dell'atleta, quanto che lui è più forte. Bastoncino in questo punto qua passa tra virgolette in secondo, certo, punto, ma comunque rimane sempre importante nella parte finale, quando si va a spingere a doppia, perché deve resistere, deve essere leggero, deve essere bilanciato giusto, eccetera.
Ecco, appunto, abbiamo detto i norvegesi, la Scandinavia in generale sta dominando il fondo, non solo alle Olimpiadi ma a livello internazionale da diverso tempo. Proviamo magari ad andare al di là delle questioni politiche, la situazione dei conflitti, è difficile il discorso, però è vero, può essere che dopo appunto l'esclusione della Russia si è creato, cioè viene a mancare questa grande rivalità tra russi e norvegesi che aveva fatto la storia del fondo. Il fondo rischia di perdere un po' di interesse senza la Russia, o con la Russia ridotta ai minimi termini? Cerchiamo, lo ripeto, di fare astrazione dalla situazione politica.
Ma io ho avuto incontri con atleti, cioè il nostro atleta, uno dei più forti, Federico Pellegrino, che comunque corre con il nostro materiale, abbiamo parlato anche con lui, perché lui tra l'altro era abbastanza connesso con i russi, perché Ustugov, tempo fa, uno dei più forti atleti, si è preparato proprio con lui, con la squadra italiana, è stato agganciato, hanno avuto comunque una esperienza insieme. Ma quando si entra nella stagione e loro devono risultati, ormai loro atleti devono fare atleti, non guardano questo. Poi a volte riflettendo sul fatto che squadre minori, che magari loro atleti arrivano a sesta, settima, ottava posizione, e sono molto con russi, senza russi sono quinta, quarta, vicino podio. A loro quasi quasi una squadra così forte in meno.
Però magari però ci manca questa grande
per spettacolo, per gli spettatori, assolutamente sì, perché, perché se tu parli non con atleti, non con tecnici, ma parli con pubblico normale, sia norvegese, perché conosco un sacco di norvegesi, svedesi, conosco bene la Finlandia. Tutti parlano, tutto pubblico vuole vedere comunque una squadra che riesce contrastare alla potenza della squadra norvegese nel reparto maschile.
E nelle donne c'è la Svezia che sta facendo la stessa cosa, fondamentalmente.
Svezia fa la stessa cosa, e che qua a fine non si vede, perché dietro questi atleti, certo, ci sono già giovani che sono altrettanto forti.
E forse per quello che invece il biathlon scatena grande entusiasmo, e sempre di più vediamo l'entusiasmo per il biathlon, perché c'è una geografia, dicevamo anche con Antonio Di Autiglia l'altro giorno, molto più grande. Ci sono, c'è la Germania, c'è la Francia, c'è l'Italia, c'è chiaramente sono i paesi
Bulgaria, c'è la Bulgaria che ha fatto bronzo, infatti, nelle donne, sì.
Forse è questo che aiuta a rilanciare, a dare un kick in più al movimento.
Ma biathlon è un'altra disciplina. Okay. Ormai quando uno non è capace, fallisce proprio lo stent di sparo, la gara è compromessa. Tanto più vedete cosa succede nel fondo. Ieri il ragazzo che è arrivato terzo, Hedegaard, e arriva da biathlon, è passato nel fondo. Perché?
Ha deciso che non era capace di sparare.
Esattamente, ma cioè, uno delle più forti interpreti di pattinato di questa stagione, ha vinto credo due gare di Coppa del Mondo in pattinato, ha vinto apertura in Norvegia quando è stata una battaglia per entrare in squadra olimpica, e ha fatto secondo all'Acti in Mass Start, sempre in pattinato, comunque si è riuscito a esprimersi meglio nello sci di fondo. E qua i giochi sono così, biathlon vive in suo modo, sci di fondo ormai vive in suo modo, con sua tradizione. Biathlon non è nato da ieri, anche loro hanno la loro tradizione, comunque a volte si guardano perché ci sono gli sci sui piedi.
Intanto sta andando avanti la seconda manche dello slalom gigante maschile, e torniamo da David Conti a Bormio. Com'è la situazione?
Beh, c'è bella gente lì davanti, con Marco Schwarz che ha un solo centesimo di vantaggio sull'andorrano Verdu, due grandi specialisti di questa disciplina. Schwarz che fa un po' più fatica rispetto al passato, visto che viene da un grave infortunio. Anche Verdu, che eravamo stati abituati a vedere ultimamente tra i primissimi posti, con Zubčić, un altro grande nome di questa disciplina, che adesso ha tagliato il traguardo con 22 centesimi di ritardo su Schwarz al quarto posto. Dicevo appunto tutti grandi di questa disciplina, che hanno un po' toppato, diciamo così, con tutto il rispetto ovviamente per gli atleti. Al terzo posto attualmente c'è il tedesco Schmidt, mentre Luca Erni è attualmente quinto con 91 centesimi di ritardo. Ma come detto, stiamo ancora aspettando gli rossocrociati Tumler, Meyer e Oderman, rispettivamente quarto, terzo e secondo, che andranno a caccia di Pinheiro Brotini, brasiliano che ha dominato la prima manche questa mattina.
Grazie David Conti, ti risentiremo negli aggiornamenti informativi e speriamo con, chi lo sa, una, due, tre medaglie magari ancora.
Speriamo. Noi alto.
Beh, sarebbe una parziale delusione se ne facciamo oggi, perché con tre svizzeri nei primi quattro, insomma, possiamo ambire sicuramente a due medaglie oggi. E torniamo.
Sono le 13:58, ci stiamo avvicinando al notiziario delle 14. Una battuta al volo, Tauf, prima di salutarti. La Svizzera può fare delle medaglie nel fondo?
Aspettiamo possibilità, sì, abbiamo. Ci sono ancora le gare domani. Staffette rappresentano sempre una sorpresa. L'abbiamo visto in mondiale di Trondheim, quando Svizzera è arrivato comunque alla medaglia maschile. E poi abbiamo team sprint. Anja Weber e Nadine Fendriff, ultima tra virgolette possibilità, poi distanze lunghe forse dobbiamo attendere un'altra prossima edizione, se arriva qualcuno più resistente a questa tipologia.
Un altro Colonia, però è difficile che nasca.
No, comunque vediamo che ci sono giovani dietro anche questa stagione allo sprint, almeno nello sprint, non in distanza. Ci sono giovani che arrivano e credo che se questi giovani tra un anno crescono ancora, sarà...
E qualcuno passa dalla tua Campra?
Ma a Campra comunque passano sempre atleti, perché ogni anno si organizzano le gare sia internazionali o nazionali, e tutti sono passati per Campra.
Grazie mille allora a Tauf Kamitov per averci anche svelato qualche segreto, qualche retroscena riguardo allo sci di fondo. Abbiamo un 30 secondi per il programma, Marcello?
Sì, al volo. Beh, ok, femminile, c'è il quarto di finale Finlandia-Svizzera, questo è davvero un imperdibile, perché la Svizzera deve fare di tutto tutto per deve vincere per forza se vuole restare nel torneo olimpico.
Stasera alle 21:10.
Sì. E poi speriamo De Schwander ancora, salto grande
ma
trampolino.
Sì, una sorpresa tira l'altro, potrebbe dopo essere. Il bronzo dal piccolo alle 18:45 lo aspettiamo.
Raddoppiamo. E poi c'è un altro sconto tra Mathilde Grémaud e Hélène Gou per il Big Air, quello anche sarà tutto
da vedere. Siamo solo alle
vedere.
Qualifiche, ma vedremo.